Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Comandante Hojizadeh, ogni missile Khorramshahr può distruggere 80 bersagli. Zelensky accusa l'Iran, chiede sanzioni per 50 anni. Nuovi attacchi di Kiev con 8 droni su Mosca. Salve amici ascoltatori, vi parla Soila, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è martedì 30 maggio 2023. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Nahjul Balagha, la raccolta delle parole del primo imam degli sciiti, Imam Ali, la pace sia con lui. Grazie, a tra poco. Il comandante della forza aerospaziale dei Postoron, generale Amir Ali Hojizadeh, ha dichiarato: un missile Khorramshahr dopo il lancio in grado di colpire 80 bersagli. Il lancio di 100 missili verso il territorio nemico si trasformerà in 8.000 razzi che colpiranno gli obiettivi. In occasione dell'anniversario della liberazione della città di Khorramshahr ai tempi della Sacra Difesa, la guerra imposta da Iraq di Saddam Hussein all'Iran all'indomani della vittoria della rivoluzione islamica, la Repubblica Islamica ha testato con successo la versione aggiornata del missile Khorramshahr, il balistico Khaybar, combustibile liquido con una gittata potenziale di 2000 km. Alla cerimonia ha partecipato il generale Amir Ostiani. Il missile Khaybar, la versione numero 4 della serie Khorramshahr, è uno dei missili più avanzati progettati dall'organizzazione aerospaziale del Ministero della Difesa dell'Iran, che ha una gittata di 2000 km è dotato di una testata altamente esplosiva dal peso di 1500 kg. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto al suo Parlamento di approvare sanzioni all'Iran per un periodo di 50 anni dopo aver lanciato ancora una volta l'infondata accusa del presunto ruolo iraniano nella fornitura alla Russia di droni e attrezzature militari. Per quanto riguarda il conflitto in corso tra Mosca e Kiev, Zelensky ha chiesto al Parlamento ucraino di approvare la bozza della risoluzione presentata che comprende appunto questa bozza: divieto totale di commercio con l'Iran, di investimenti e trasferimento di tecnologia, oltre a bloccare beni iraniani nell'ex Repubblica Sovietica. La bozza include divieto totale di commercio con l'Iran, investimenti e trasferimento di tecnologie, vieta il transito iraniano attraverso il territorio ucraino, così come lo spazio aereo ucraino. La bozza mira a impedire all'Iran di ritirare i suoi beni dal paese dell'Europa orientale. Il disegno di legge vieta inoltre alla Banca Nazionale Ucraina di registrare sistema di pagamento internazionale gestito dall'Iran, obbligando il gabinetto, il servizio di intelligence e il servizio di sicurezza nazionale interna ad attuare misure restrittive anti-iraniane. Il Parlamento ucraino dovrebbe sostenere il disegno di legge sulle sanzioni anti-iraniane che è già stata il disegno di legge già stato approvato dal Consiglio di Sicurezza e della Difesa Nazionale di Kiev. In risposta, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanani ha detto che il presidente ucraino ha organizzato uno spettacolo politico pieno di accuse inutili nel tentativo di attirare più armi, di ricevere più armi dai paesi occidentali. La ripetizione di false accuse da parte del presidente ucraino contro l'Iran è in linea con la guerra propagandistica e mediatica dell'asse anti-iraniano contro il governo e il popolo della Repubblica Islamica, con l'obiettivo di assicurare a Kiev più armi e anche più soldi, aiuti finanziari possibili sempre da parte dei paesi occidentali, ha specificato il portavoce iraniano. Il Ministero della Difesa della Russia ha annunciato che le forze ucraine hanno utilizzato almeno 8 droni aerei telecomandati senza pilota per attaccare la capitale russa Mosca. Questa mattina il regime di Kiev ha lanciato un attacco terroristico con velivoli a pilotaggio remoto contro strutture della città di Mosca, si legge in una nota del Ministero della Difesa della Russia. Nell'attacco, si legge ancora, tutti i droni nemici sono stati colpiti. Il Dipartimento russo ha poi aggiunto che 3 di questi droni sono stati soppressi dai sistemi della guerra elettronica, hanno preso il controllo e deviato loro obiettivi previsti, altri 5 velivoli telecomandati sono stati abbattuti dal sistema antiaereo Panzer-S nella regione capitale russa Mosca. Cambiamo pagina, territori occupati palestinesi, un'altra incursione sionista è stata respinta dai giovani combattenti palestinesi. I militari di Tel Aviv a bordo di veicoli corazzati hanno fatto ancora una volta un'irruzione in campo di palestinesi Nur Shams ad est di Tul Karem e si sono scontrati con giovani membri della resistenza palestinese. C'è stata una sparatoria con i residenti del campo che hanno gridato Allahu Akbar a sostegno della resistenza palestinese. Dopo qualche ora di combattimenti, le forze d'occupazione sono state finalmente costrette a ritirarsi da questo campo. La resistenza armata palestinese si è formata in diverse aree della Cisgiordania occupata e la nuova generazione di resistenza palestinese in quest'area è diventata una vera e propria sfida per l'entità sionista. La Lega Araba ha esortato la comunità internazionale a intervenire per porre fine ai crimini di Israele contro bambini palestinesi. La comunità internazionale deve agire seriamente e fermare le violazioni israeliane contro bambini palestinesi, proteggerli e garantire loro sicurezza. Queste sono le parole proprio del vice segretario generale della Lega Araba, Abu Ghazaleh, durante una conferenza regionale sulla prevenzione dei crimini contro bambini nei conflitti armati, che proprio la conferenza è stata ospitata dal Qatar. La comunità internazionale deve portare alla giustizia i responsabili delle violazioni e dei gravi crimini che sono stati commessi ai danni dei piccoli palestinesi. Giappone, Stati Uniti, Corea del Sud, consultazioni sul satellite nordcoreano. Takehiro Funakoshi, capo del Dipartimento per gli Affari Asiatici e Oceanici del Ministero degli Esteri di Tokyo, ha tenuto consultazioni con il rappresentante speciale degli esteri della Corea del Sud per la pace e la sicurezza nella penisola coreana, Kim Gon, e il rappresentante speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord, Son Kim. Le parti hanno ribadito che la condotta di Pyongyang, Corea del Nord, di un lancio di missili balistici con il pretesto di lanciare un satellite è in chiara violazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che vieta alla Corea del Nord utilizzare la tecnologia di missili balistici, e l'hanno esortata ad astenersi dal lancio. Le parti hanno inoltre, cioè Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti, hanno convenuto di lavorare a stretto contatto tra loro e con paesi partner nel campo della sicurezza, di rafforzare le forze di deterrenza e risposta nella regione. In precedenza è stato riferito che la Corea del Nord ha trasmesso all'Organizzazione Marittima Internazionale la sua intenzione di lanciare un satellite tra il 31 maggio e l'11 giugno di quest'anno. Il Dipartimento per la situazione in Corea del Nord, sotto l'ufficio del primo ministro del Giappone, raccoglie e analizza le informazioni. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Germania entra in recessione. Il PIL tedesco è calato per il secondo trimestre di fila, spingendo il paese, Germania, in quella che viene definita recessione tecnica. I dati confermano che la più grande economia dell'Unione Europea è entrata in recessione tecnica. La seconda stima del PIL tedesco per il primo trimestre è stata rivista in ribasso e riflette una contrazione dell'economia dello 0,3%. Questo dato, unito al calo dello 0,5% del quarto trimestre 2022, indica che la Germania è entrata in recessione tecnica durante l'inverno. La locomotiva tedesca quindi ha smesso di trainare, in coincidenza con la chiusura delle importazioni di idrocarburi dalla Russia, in obbedienza ai valori degli Stati Uniti, abbandonando così l'elemento di maggiore incidenza del suo sviluppo industriale e commerciale, sia in chiave di importazione che attraverso la rivendita a terzi. Scholz, uno dei politici meno carismatici e capaci della storia tedesca, è riuscito a portare la Germania in recessione, consegnando la sua politica economica alla disponibilità degli Stati Uniti. La recessione tecnica tedesca è la pila di una condizione più generale e ben più grave, nella quale versa l'economia del vecchio continente, già messa in crisi dalle disuguaglianze sociali e dalla povertà diffusa. L'Europa è tutto meno che un giardino circondato da una giungla, come ha affermato Joseph Borrell, il ministro meno autorevole della compagnia di Bruxelles. L'Unione Europea nel suo complesso non investe per la riduzione della povertà? L'Eurostat certifica che l'obiettivo di ridurre gli indigenti di 20 milioni entro l'anno prossimo è fallito. I cittadini poveri sono ancora 109,2 milioni. La crescita della povertà non trova risposte adeguate nel vocabolario liberista, e benché la spesa per la protezione sociale risulti apparentemente alta, così non è. A maggior ragione, dopo l'epidemia di Covid-19, la spesa sanitaria europea si dimostra inefficace a fronteggiare le emergenze e la crescente riduzione degli investimenti nella sanità pubblica ha prodotto uno sfascio gestionale che si ripercuote duramente sui livelli di assistenza. Lo stesso per la protezione sociale in ambito lavorativo. Qui addirittura i dati ufficiali vengono sottoposti ad un vero e proprio regiro statistico per portare la spesa pro capite a livelli accettabili.
نهج البلاغه دل امام علی
Amici, anche questa settimana vi proponiamo un'altra puntata del programma dedicato alle parole riportate dal principe dei credenti, il nobile Imam Ali, pace e benedizione su di lui, perle di saggezza che dopo i versetti del Sacro Corano e le hadith del nobile profeta Muhammad, sia lodato dal Signore, non hanno eguali tra i testi sacri. Ascoltiamo insieme alcune hikmat, ovvero le frasi breve del Nahj al-Balagha. Amirul Mu'minin, la pace sia con lui, ha detto di Khabbab al-Arat che Allah abbia misericordia di Khabbab, poiché accettò volentieri l'Islam. Emigrò dalla Mecca obbedendo al suo Signore, rimase contento di ciò che gli bastava, fu soddisfatto di Allah e visse la vita di un mujahed, combattente sulla via di Allah. Per comprendere meglio queste parole del nobile Imam Ali, pace e benedizione su di lui, è indispensabile conoscere, anche se brevemente, la storia della persona lodata dal principe dei credenti. Khabbab era un illustre compagno del santo profeta. Pace su di lui e sulla sua purissima famiglia. E fu uno dei primi muhajirini, emigrati che a causa della crescente pressione dei miscredenti furono costretti ad abbandonare le proprie case e città a Mecca e stabilendosi alla Medina. Egli dovette affrontare vari tipi di sofferenze e torture per mano dei miscredenti di Quraysh. Fu fatto stare sotto il sole cocente e giacciare sul fuoco, ma non abbandonò per nessuna ragione la sua fede in Allah e nel suo messaggero Muhammad, il santo profeta dell'Islam. Lottò coraggiosamente accanto al profeta nella battaglia di Badr e in altre battaglie. Ha sostenuto Amirul Mu'minin Ali, pace su di lui, nella battaglia Siffin e Nahrawan. A un certo punto, per sostenere e seguire il nobile Imam Ali, lasciò Medina e si stabilì a Kufa, dove morì all'età di 73 anni. Amirul Mu'minin guidò la sua preghiera funebre e pronunciò queste parole di invocazione di misericordia in piedi sulla sua tomba. Khabbab ibn al-Arat fu sepolto fuori Kufa. Nella Hikmah di oggi possiamo trovare nella descrizione dell'Imam Ali, sia lodato dal Signore, le più rilevanti e lodevoli caratteristiche di un vero fedele, di cui la vita e la morte possono essere di guida per tutti i credenti. La prima e forse la più importante aggettivo con cui Khabbab viene elogiato dall'Imam Ali è la sua piena obbedienza alla volontà di Allah l'Altissimo e quindi i comandamenti e alle guide del suo messaggero Muhammad, pace su di lui. Un vero e devoto fedele mette sempre in primissimo piano la volontà divina, mettendo da parte i propri interessi, paure, desideri e attaccamenti. Le altre caratteristiche riportate in questa hadith sono amore per Allah, gloria a Lui l'Altissimo, e per il suo messaggero Muhammad, pace e benedizione su di lui, umiltà e il distacco dagli attaccamenti mondani. L'altro pregio di un vero fedele come Khabbab ibn al-Arat era sicuramente il suo totale obbedienza al profeta, sia lodato al Signore, tanto da abbandonare la propria città, casa e famiglia per seguire l'ordine dell'inviato di Allah l'Onnipotente. Amici, siamo giunti al termine di questa puntata. Per conoscere altre parole di Imam Ali, seguiteci anche la prossima settimana, non mancate!
Thank you.